was all and all.
Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Of freedom and democracy.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina. Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Buonasera a tutti gli ascoltatori, siete su radiazione.info e come tutti i giovedì siete in ascolto di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Oggi è il 26 di novembre e anche oggi, come la scorsa puntata, avremo diversi collegamenti. In particolare ci sarà la consueta rubrica di Larissa, voce antifascista della Novorossia, grazie alla quale avremo insomma i nuovi aggiornamenti di questa settimana rispetto a quello che sta succedendo nel Donbass e alla resistenza che stanno portando avanti. E inoltre un po' più tardi cercheremo, perché non si sa mai cosa può succedere,
mai dare da niente per scontato,
esatto, mai essere convinti che le cose funzionino, ma se va tutto bene dovremmo riuscire a collegarci con un'altra voce, comunque insomma, che dovrebbe essere nota ai nostri ascoltatori, ovvero Miriam, una compagna del PIM, del Palestinian Youth Movement, dalla Giordania, per rilanciare insieme a lei insomma la giornata che è stata chiamata per il 29 di novembre, quindi appunto questa domenica, appunto una giornata internazionale di mobilitazione in solidarietà alla resistenza palestinese, giornata lanciata insomma poco tempo fa, appunto in seguito a il peggioramento insomma della situazione in Palestina, degli ultimi attacchi da parte di Israele e la forte repressione subita. Quindi insomma insieme a Miriam cercheremo di approfondire il perché di questa chiamata e quindi i temi che insomma si vorranno portare avanti in quella giornata. Nel frattempo lanciamo la sigla e torniamo tra poco.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse.
Essere umano, porca puttana, ma mia vita è un
palo. Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono a montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi
sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
L'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархата и продажными чиновниками.
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte e oggi è il 26 di novembre. Come abbiamo accennato prima e in realtà come tutti i giovedì, siamo anche oggi in collegamento con Larissa per la rubrica Voce Antifascista della Novorossia. Quindi intanto ciao e grazie per essere con noi anche oggi.
Buonasera a tutti e cercherò di essere veloce perché sono le notizie non buone, diciamo brutte anche da noi, dalla nostra parte. siccome sì, eravamo il giorno 19, altro giovedì, e quindi mi parto subito da quelle notizie, vi ho parlato altro giovedì, che sono stati fortissimi bombardamenti, ma solo che non c'erano ancora i numeri più precisi delle persone che sono stati coinvolti in questi bombardamenti. Sapevo che due civili residenti di Donetsk hanno perso la vita in seguito di questo continuo bombardamento da parte di Ucraina, e anche i tre miliziani, le sei persone che sono morte e altre persone sono state ricoverate all'ospedale. Questo che volevo precisare di quell'altro informazione di giovedì scorso. Il 23 di novembre sono stati 23 violazioni della tregua da parte dei militari ucraini, feriti due combattenti della milizia nella DNR. E sono stati registrati 23 violazioni della tregua da parte delle forze punitive ucraine. Il fuoco è stato aperto su diversi punti della linea di contatto nelle zone di Gorlovka verso i villaggi Zaitseva e Shiroka Balka, nella zona di Donetsk verso la solita zona dell'aeroporto e villaggi limitrofi come Spartak, Žabičeva e Novosiolovka, Stara Mikhailovka e da sud nei pressi di Shirokino, ha riferito dal Ministero della Difesa della DNR Eduard Basurin, vice comandante delle Forze Armate della Repubblica, e sempre usano questi i armi che sono vietati, calibro 82 e 120 mm. La giornata dopo, serata di bombardamenti, scrive il giornale ucraino, in diversi punti del confine con la DNR. E a partire dal 19 ora locale, questo era sempre la giornata di 23 di novembre, le forze armate ucraine hanno colpito la zona settentrionale della Repubblica verso la periferia di Gorlovka in direzione Volvo Center alle parti di Donetsk, così come il centro di Stara Mikhailovka, mentre la direzione sud è stato coinvolto il centro abitato Krasny Oktyabr. E si segnalano danni ad un edificio residenziale del centro abitato di Stara Mikhailovka 2 all'altezza del civico 102 di via Lenin, un ordigno ne ha sfondato il tetto. E per il momento non si ha notizia di eventuali vittime o di ulteriori danni. Le forze armate ucraine hanno impiegato mortai di diversi calibri, lanciagranate, bombe ed armi da contraerea. Secondo i dati del Ministero della Difesa della DNR, nella sola scorsa settimana i militari di Kiev hanno spostato al fronte oltre 450 unità di diversi armamenti e proibiti dagli accordi di Minsk. Le autorità della Repubblica hanno già trasmesso i dati in proprio possesso alla missione OSCE, che effettuerà i sopralluoghi. E dopo volevo subito continuare del briefing quotidiano, il video del vice comandante delle forze armate della DNR, Eduard Basurin. È proprio di oggi, di 26 novembre. La situazione in DNR rimane tesa. Faccio traduzione tutto parola in parola, come dice lui, se forse mi dico da parte sua, e così sappiate che le parole di Eduard Basurin. Delinquenti militari ucraini 16 volte hanno violato la tregua, hanno dato il fuoco a seguenti posti: Jabunki, la miniera a Bakumov, Sakhanka, Spartak e sempre l'aeroporto di Donetsk. Hanno usato lanciabombe, batterie contraeree, Beterbombe e armi da fuoco. Entro 24 ore sul territorio della Repubblica stati gettati da lanciabombe 82-120 mm più di 40 mine. È stato registrato bombardamento di villaggio Sakhanka da posto occupato del battaglione nazionalista Azov a centro abitato Shirokino. Noi consigliamo calorosamente alla missione di monitoraggio OSCE di prestare attenzione sulla situazione che si forma al sud della Repubblica, eseguire il suo dovere di pieno controllo di questo centro abitato. Si nota che l'amministrazione politico-militare ucraina non vuole mettersi a tavolo delle trattative pacifiche. Si continua ad aumentare le forze militari ucraine in zona di conflitto. E si nota in centri abitati come Konstantinovka, che si trova in 25 km della linea di contatto, è stato scoperto presenza di 10 SAU, 8 carri armati e 23 BMP. Centro Artyomova, che si trova a 7 km dalla linea di contatto, arrivati 6 carri armati, 4 BTR e 30 soldati di corpo personale. Opetnae, questo si trova in 3 km dalla linea di contatto, sono arrivati 4 carri armati e 7 BTR. Krasnogorovka, questo a 5 km di linea di contatto, 10 carri armati e battaglione Dub di settore destro. Ancora una volta rivolgiamo un appello di ripensare, questo appello a soldati ucraini, di ripensare e non provare di invadere, di occupare di nuovo questi punti e di territorio di Repubblica di Donetsk, e ricordare delle lacrime delle vostre donne, madri, mogli, figli che piangono i loro uomini caduti in zona di conflitto. Madre, questo è il simbolo della pace. Noi non vogliamo i lacrimi e non vogliamo la guerra, non vogliamo la pace. Questo ha detto il vice comandante Eduard Bassurin. E dopo un'altra brutta notizia che proviene da Casa Bianca, Obama ha firmato un disegno di legge che permette iniziare le spedizioni di armi in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti d'America, Barack Obama, ha firmato una versione aggiornata del bilancio della difesa per il 2016, l'anno fiscale, che prevede l'assegnazione di 300 milioni di dollari per assistenza militare verso l'Ucraina. Ciò viene affermato nel rapporto pubblicato il mercoledì il servizio stampa della Casa Bianca. La precedente versione del disegno di legge è stata respinta da Obama. I comitati su affari di forze armate di entrambe le camere del Congresso ha dovuto fare la sua trasformazione. Di conseguenza, l'importo totale delle spese militari degli Stati Uniti in programma per il 2016 è diminuito di 5 miliardi e sono arrivati a 607 miliardi di dollari. Sotto la riduzione sono caduti diversi programmi di difesa, ma la prestazione di assistenza militare verso l'Ucraina è stato salvato. Questa voce, denominata a sostegno della sicurezza di Ucraina, il capo di Pentagono dà, e questo dà al capo di Pentagono il diritto di utilizzare in coordinamento con il segretario degli Stati Uniti d'America 300 milioni di dollari per aiutare a Kiev assistenza adeguata in materia di sicurezza e di intelligence ricognizione. Con ciò si intende in particolare il cosiddetto armi letali, compresi i sistemi anticaro. Allo stesso tempo quella opzione non è obbligatoria, ma di natura consultiva e la sua attuazione sarà determinata da una decisione politica del governo degli Stati Uniti. E sono rimasti immutati i diverse disposizioni del disegno di legge in materia di Russia. Uno di loro dà al Pentagono il diritto di prendere alcune misure militari in caso se l'amministrazione americana non ha notificato il Congresso che la Russia rispetti Intermediate Range Nuclear Force, la liquidazione dei missili di media e piccola distanza. E negli ultimi due anni Washington accusa Mosca di violare l'accordo firmato nel 1987 e la parte russa fa affermazioni simili agli americani. E questa è una notizia che nel 2016, non so, vediamo, speriamo che non le usano questi 300 milioni di dollari. E dopo volevo dire che da altre notizie, perché io sempre guardo le notizie, che adesso le forze militari ucraine hanno trovato un'alternativa di guadagno, siccome si trovano in situazione che non hanno tanto da mangiare, adesso loro tagliano le foreste in provincia di Lugansk, perché sono stati notati camion tutti pieni di legno appena alberi appena tagliato, che indirizzati fuori dalla regione di Lugansk. E dopo altri estremisti dell'Azov rubano 8 maiali per rivenderli e comprarsi alcolici. Nella regione di Lugansk, sotto controllo delle forze governative ucraine, i soldati del battaglione volontario estremista Azov si sono distinti per nuovi atti di brigantaggio verso la popolazione locale. Il 21 novembre, infatti, come riportato da Ria Fanru, i soldati della Guardia Nazionale Ucraina di servizio presso la centrale elettrica nella zona del villaggio di Kamnivka, col benestare del popolo e capitano il più alto graduato sul posto, hanno deciso di assaltare una fattoria ammazzando diversi capi di bestiame. Dopo averne malmenato il proprietario, sottraendogli inoltre il telefono e il cellulare, i criminali hanno portato via 8 maiali, 5 dei quali sono riusciti a rivendere e scambiare con bevande alcoliche, mentre i restanti sono stati portati alle proprie posizioni ricevendo le congratulazioni del capitano. I militari ucraini, tenuti a giustificarsi, hanno affermato che da diverso tempo le loro postazioni non vengono rifornite di cibo, cercando inizialmente di nascondere i propri reati, riconducendo la vicenda ad un regolamento di conti tra allevatori locali. E queste sono le notizie, sì, sempre continuano questi bombardamenti, come vi ho appena detto, anche dal questo briefing quotidiano di Edward Bassurin, e sono ancora le vittime, purtroppo, solo che io vorrei ancora rivolgere la parola ai che noi non vogliamo la guerra, che noi vogliamo la pace e vogliamo che questa pace viene su tutta la nostra terra, perché come si vede gli ultimi questi e quello che succede in mondo purtroppo fa pensare a brutte cose.
Certo, ovviamente quello che noi ci auguriamo sempre è che insomma ogni volta ci possano essere delle notizie, insomma, rispetto anche alla resistenza, come procede, insomma, sperando che vincano appunto i compagni, chi lotta, chi resiste, chi davvero sta lottando per l'Ucraina e per il popolo ucraino, a differenza di chi invece a Kiev ha imposto un regime fascista dove se ti va bene puoi stare, per il resto, come stiamo vedendo appunto quello che succede in Novorossia, invece se non ci stai vieni eliminato in tutti i modi, dalle bombe all'eliminazione di scuole, di ospedali, come ci dicevi anche l'altra volta, il togliere l'accreditamento alle università, e quindi tutta una serie di passaggi che sono chiaramente volti ad annientare una parte, insomma, dell'Ucraina che invece sta resistendo al golpe e agli interessi, insomma, occidentali nel paese. Quindi insomma noi al solito ci lasciamo aspettando le buone notizie della prossima volta.
Speriamo, sì, spero tanto e auguro a tutti i nostri combattenti di vincere e non dare occupare la nostra terra di questi i soldati ucraini condotti dal governo fascista.
Certo, e noi ci uniamo a te ovviamente in questo e cerchiamo in tutti i modi appunto con tutto quello che possiamo di sostenerli. Intanto grazie per averci dato il tuo preziosissimo contributo anche oggi e ci sentiamo giovedì prossimo. Sì.
Grazie a voi per dare questa possibilità di parlare, di dare le notizie. Buona serata e buon proseguimento di serata.
A giovedì prossimo, un abbraccio.
Grazie, grazie.
يتكلم عمرك ما تسلم وما كش وحدة يشفط الظلم لسانك بش يتكلم عمرك ما تسلم فينا اللي جاب فينا اللي كسب فينا اللي تعبت يا عز فينا اللي غاب صوته تحس فينا اللي سكت فينا اللي غص فينا اللي غاب فينا اللي حس فينا اللي سكت وقلبه تحس فينا اللي يطيح وقلبه يقص فينا اللي سكت قلبه تحس فينا اللي
Ed eccoci nuovamente in diretta alle 20.33 di giovedì, oggi è 26 novembre, e appunto dopo l'intervista insomma a Larissa, che come sempre puntualmente ci riporta gli aggiornamenti dal Donbass e insomma dal fronte dell'est della guerra, che insomma interimperialista, che si sta sviluppando sempre di più. Qui vediamo la concretizzazione ormai in maniera anche cioè tragica, sempre più da presso. Passiamo al fronte invece orientale del conflitto, e prima di comunque parlare della situazione in Siria, riportiamo l'attenzione sulla situazione in Palestina. In particolare, insomma, sapete che la situazione di scontro all'interno dei territori della Cisgiordania, di Gaza, insomma, sul limitrofo a Gaza, continuano, e quindi le manifestazioni continuano, le aggressioni da parte dell'esercito israeliano continuano, ma anche, insomma, quindi la forte determinazione del popolo palestinese a resistere, non demordere.
morde, anzi.
Se posso aggiungere una cosa, anche i deliri di Netanyahu, che ormai si sta, come dire, cioè è sempre più palese, perché le cose le dice, dal fatto che il genocidio degli ebrei è stato fatto dai palestinesi e non da Hitler, siamo passati anche a chi non sostiene Israele verrà attaccato dall'ISIS, cioè perché fa anche queste dichiarazioni
allucinante,
cioè come se la Francia non sostenesse Israele, poi quindi
appunto,
voglio dire, c'è Parigi, la Francia, uno dei paesi che più sostengono lo stato sionista, purtroppo sono stati attaccati, e dico purtroppo perché è stata attaccata ovviamente come sempre la gente e il popolo, ma quindi voglio dire che la dichiarazione di Netanyahu non ha nessun fondamento, ma siamo arrivati pure a quello. I palestinesi hanno fatto la Shoah e se non sostieni Israele ti attacca l'ISIS. Cioè sembra tipo la minaccia delle elementari,
sì,
non
sì,
si
no,
capisce
una cosa
bene. Però
pazzesca.
Cioè, rendiamoci conto di a che livelli ormai Netanyahu sta arrivando nel palesare la sua, il suo delirio di onnipotenza.
Sì, e parallelamente cioè, inizia a tempestare nel clima natalizio la nostra televisione, le pubblicità per andare a fare le vacanze in Israele.
Ma guarda che bella Tel Aviv, guarda che Saviano, non so se... Saviano ci ha raccontato quanto è accogliente e bella Tel Aviv, eh?
Mamma mia.
Ce l'ha raccontato.
Anche Harry De Luca proprio.
Anche Harry De Luca, bastardo.
Cioè veramente, la
sì,
contraddizione.
Sì, no, è bella Tel Aviv, vai, effettivamente è bella, delle belle spiagge, tante discoteche, tanta gioia, poi
tanta cammini
cocaina,
sui cadaveri,
probabilmente. Cammini sui cadaveri e ti trovi in mezzo a dei pazzi psicopatici, però è carina.
Sì, infatti anche i palestinesi vorrebbero tornarci. Appunto per questo andiamo invece a parlare chi effettivamente dovrebbe stare su quella terra e non insomma il putridume che lo stato sionista appunto produce sopra. Andiamo quindi ovviamente a parlare della iniziativa che è un po' annunciato Silvia in apertura di trasmissione, la mobilitazione proposta dal PIN, il Palestinian Youth Movement, che Youth Movement, come giustamente la mia correttrice dell'inglese qua dietro mi puntella. E una iniziativa molto importante proposta appunto per il 29 novembre, adesso di cui andremo a leggere l'appello e con cui poi insomma cercheremo di anche sviluppare una riflessione, visto che contatteremo direttamente una compagna in Giordania che di questo movimento fa parte e che insomma sicuramente meglio di noi può spiegare il perché questa iniziativa è stata proposta, con quali contenuti e con quali obiettivi. Intanto direi quindi, per introdurre la prossima intervista, leggiamo brevemente l'appello che è pubblicato sul sito, tra le altre posti, ma comunque anche sul sito del Fronte Palestina. E in particolare perché il Fronte Palestina ha accolto con favore e ha aderito appunto a questa mobilitazione e insomma infatti molte città svilupperanno delle iniziative in questi giorni, tra Firenze, Torino, Milano, Padova, proprio per rilanciare e unire insomma a questa, unirsi a questa mobilitazione internazionale. Ma andiamo un po' a vedere qual è l'appello per insomma anche far capire ai nostri ascoltatori l'importanza di questa proposta. Noi giovani palestinesi in esilio chiediamo a tutti i palestinesi e le persone solidali con la nostra causa di difendere la nostra terra e sostenere la resistenza e la determinazione del nostro popolo in Palestina. Da settimane la moschea di Al-Aqsa è vittima di assalti brutali, mentre i coloni e l'esercito sionista compiono omicidi arbitrari e arresti di massa in tutta la Palestina. In risposta alla violenza sionista, dobbiamo ribadire che la resistenza è una strategia necessaria e obbligatoria per sopravvivere alla perpetrazione del progetto di pulizia etnica ai danni dei palestinesi. La repressione militare sionista e le inaccettabili violazioni dei coloni, insieme ad una leadership palestinese collusa che agisce ormai come garante dell'occupazione e non più come guida del progetto di liberazione, tentano di garantire la liquidazione totale della resistenza palestinese e l'accelerazione della pulizia etnica. In questa lotta, sbilanciata tra un'ideologia razzista istituzionalizzata e l'eroica resistenza del popolo palestinese, Israele gode ancora del sostegno dei suoi alleati internazionali, che noi riteniamo parimenti responsabili di questi crimini. Noi, giovani palestinesi, dobbiamo assumerci la piena responsabilità e il diritto di difendere il nostro popolo e la nostra terra e mobilitarci ovunque ci troviamo. La lotta in corso in tutta la Palestina è nostra. È una lotta per far prevalere la giustizia su un progetto coloniale. È una lotta contro il colonialismo in tutte le sue forme e manifestazioni. Questa è la rivolta di una nuova generazione di palestinesi uniti ovunque essa siano intorno ai principi di dignità, di ritorno e di liberazione di tutta la Palestina. Condividiamo la voce della resistenza palestinese, denunciamo i crimini sionisti e la complicità dei loro alleati, rompiamo l'isolamento dei palestinesi sotto occupazione. Ci appelliamo a tutti i palestinesi in esilio, i movimenti di solidarietà e tutte le persone che credono nella giustizia, a proseguire gli sforzi di mobilitazione e ad unirsi a noi nel sostegno della resistenza palestinese, che culminerà con una mobilitazione internazionale il 29 novembre 2015 e continuerà fino a che la Palestina non sarà libera. Scegliendo la giornata internazionale di solidarietà con la Palestina indetta dall'ONU, intendiamo ribadire che la solidarietà è genuina solo se rispetta la totalità dei principi nazionali palestinesi. Il ruolo di tutte le comunità palestinesi ovunque esse siano nella lotta di liberazione e la legittimità della resistenza palestinese. Stop all'occupazione e alla colonizzazione sionista di tutta la Palestina. Sostegno incondizionato alla resistenza palestinese, libertà per i prigionieri palestinesi, ritorno dei profughi palestinesi, no al silenzio complice della comunità internazionale, sì al BDS, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni contro Israele. Ovviamente firmato il PIM, cioè Palestinian Youth Movement, che è appunto un gruppo transnazionale che raccoglie tutti i giovani palestinesi dentro e fuori la Palestina. Direi che esatto, questo era insomma.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Long held out. sing with me. The floodgates room to let it pass. And deep within, onto the grass. I will beg your heat, I will keep you safe. I will beg your heat.
Eccoci tornati in diretta, credo, sì. Chiediamo scusa ai nostri ascoltatori, purtroppo ci sono dei problemi di connessione, per cui ogni tanto questo avviene. Come dicevamo prima, ci stavamo per tentare di collegare con Miriam del PIM, del Palestinian Youth Movement, dalla Giordania, appunto per rilanciare la giornata di mobilitazione del 29 di novembre, lanciata appunto da questo gruppo di giovani palestinesi in esilio. Quindi ora, sperando che la connessione regga e che tutto funzioni, vi chiediamo di avere un attimo di pazienza, perché appunto cercheremo di collegarci con Miriam. A tra poco.
عمل راسي والقطارة في حومتي في الفوسطة بنسيام ولا تريبولي البابيش طال حبط وزينهم زين بلادي دوك ليامات كنت ما خدوي دورو ما يسعى في الجيب لابس المعركة والدار نجري هادي يا معيشة الصوالي من وضع 12 والما ما كاش قارو موقو كيتنوض من الفراش هادي هي حالتي في الجيري كي نسمع في النشرة والخبار يقولوا تزاير تعجب النظار تحكمني الشاقة ونبدا نبكي واحد جاي يحي بوليتيكي الاخر حمار في تكنيكي حاشا خويا الفهم يا ولد بلادي هدي يا حكايتي هدي يا حكايتي هدي يا حكايتي أرض بابا وجدادي يا مد الشمس ولامي دي ديراني عشرة عشرين شركة باش نشرو عند المصابي بالون خمسطاش مية قعراشي نلعبو في السنقة نجوزو الوقت يقولو علي غالي تخمم باش تلقى أكتيفيتي علمتني نسرق في المارشيات وضروليات كيفاش حبيتني انا نريزيتي دو كان نبكي ونشكي يستشفوا فيا عديالي وانا ماني حايب هاد الشي ما قريتو يا ما دخلوي وانا جامي نقريتي ما كلتو اي ما سوسيتي هادي يا حكايتي هادي يا حكايتي هدي 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 حكايتي
والقطارة في حومتي في الفوسطة بنزيام ولا تريبولي البابيش طال حبط وزينهم زين بلادي دوك ليا ما كنتي مع خلوي دورو ما يسعى في الجيب لابس الماركة والدار نكري هادي يا معيشة الصوالي من وضع 12 والما ما كاش قارو موقو يتنوض من الفراش هادي هي حالتي في الجيري كي نسمع في النشرة والخبار يقولوا تزاير تعجب الاندار تحكمني الشاقة ونبدا نبكي واحد جاي حي بوليتيكي الاخر حمار في تكنيكي حاشا خويا الفهم يا ولد بلادي هادي هي حكايتي هادي هي حكايتي هذه يا حكايتي نحكي لكم شوية من صغري في أرض بابا وجدادي يا مد الشمس والعميدي تيراني عشرة عشرين شركة باش نشرو عند المصابي بالون خمسطاش مية قعراشي نلعبو في السنقة نجوزو الوقت يقولو علي غالي تخمم باش تلقى اكتيفيتي علمتني نسرق في المارشيات وضروليات كيفاش حبيتني انا نريزيتي لو كان نبكي ونشكي يستشفوا فيا عديالي وانا ماني حايب هاد الشي ما قريتو يا ما تخلوي وانا جامي نركريتي ما كلتو اي ما سوسيتي هدي حكايتي 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 هدي حكايتي
Thank you. يكشن يا يا العذراء يا الهواوية لو كان ما دريتك ليا عمري ما نكون في سجنك محكوم عمري ما نكون في سجنك محكوم هادي زينة بكاني هادي غرامة نساني هادي في منامي بعدني الأخرى فهمة مش عالشكي الأخرى فهمة مش عالشكي وعلاش ما فيكش النية يا العذراء يا الهواوية لو كان ما دريتك ليا عمري ما نكون في سجنك محكوم عمري ما نكون في سجنك محكوم لي مربية معايا في صغري شعرها ملون ذهباني كنا حالفين سوا الاثنين نعيشو نموتو حبنا هاني نعيشو نموتو حبنا هاني وعلاش ما فيكش النية يا العذراء يا الهواوية لو كان ما دريتك ليا عمري ما نكون في سجنك محكوم عمري ما نكون في سجنك محكوم
Eccoci finalmente in diretta, sono le 21 di giovedì 26 novembre e siamo riusciti miracolosamente, visto i problemi tecnici che ci hanno come sempre contraddistinto, a collegarci con Miriam, una compagna appunto del PIM direttamente in Giordania, proprio per rilanciare, approfondire insomma l'iniziativa che il PIM ha lanciato, ha proposto per il 29, una giornata internazionale di mobilitazione in solidarietà della resistenza palestinese e insomma che anche in Italia ha raccolto molte adesioni e è stata sentita come un momento importante. Allora intanto grazie mille di esserti collegata con noi.
Grazie a voi. Ciao.
Allora, è stato un piacere di sentirti e soprattutto, insomma, visto l'occasione, spiegaci un po' qual è stata, insomma, i motivi che vi hanno spinto a proporre questa giornata internazionale.
Ok, sì, i motivi sono svariati. Nel senso che abbiamo sentito il bisogno come giovani palestinesi della diaspora e solo, quindi come gruppo di giovani palestinesi che comprende un po' tutte le, come dire, componenti del popolo palestinese, quindi i giovani in esilio, i giovani in Palestina, i giovani nei vari campi profughi, che però appunto condividono una stessa visione, uno stesso progetto politico e una stessa uno stesso, diciamo, quadro interpretativo di quella che è la nostra causa. Abbiamo sentito il bisogno di far sentire la nostra voce, di soprattutto in un momento così delicato come quello che sta vivendo la Palestina da ormai quasi due mesi, quindi all'interno, in concomitanza con queste nuove rivolte, con questa nuova ondata di resistenza popolare che si sta sviluppando in Palestina, abbiamo pensato che fosse nostro dovere ricordare che siamo tutti uniti con il nostro popolo, con la resistenza del nostro popolo contro il progetto di colonizzazione e di occupazione che ormai da più di 67 anni viene portato avanti ai nostri danni. Quindi l'obiettivo è quello di ovviamente far sentire ai giovani che sul territorio in Palestina continuano coraggiosamente a resistere, che non sono soli, che noi siamo con loro, e allo stesso tempo abbiamo voluto ricordare alla comunità internazionale, ma anche a quella che in teoria è la leadership palestinese, che noi appunto siamo ancora convinti di poter giocare un ruolo politico importante nella nostra lotta di liberazione e che non abbiamo intenzione di abbandonare nessuno di quelli che sono gli obiettivi fondamentali della lotta, appunto, cioè il diritto al ritorno di tutti i profughi palestinesi, la liberazione, la sconfitta, diciamo, di questo sistema razzista che è appunto il progetto sionista di pulizia etnica e colonizzazione della Palestina. Quindi abbiamo deciso di indire una giornata di mobilitazione transnazionale che è stata appunto chiamata dal PIM, ma non solo, il PIM insieme ad altre realtà, ad altri gruppi di giovani palestinesi sparsi un po' ovunque nel mondo, ha voluto portare avanti questa iniziativa, si è fatto promotore di questo appello che ha voluto in un qualche modo chiarire qual è il framework politico di riferimento, qual è la visione politica di riferimento che è alla base anche di questa nuova ondata di resistenza popolare. Abbiamo scelto il 29 novembre non perché, risaputo, il 29 novembre è, diciamo, la giornata ufficiale di solidarietà con il popolo palestinese indetta dall'ONU. Noi abbiamo scelto questa data in maniera quasi provocatoria. Esatto, non perché ci associamo al punto di vista dell'ONU, ma al contrario, proprio per lanciare un messaggio chiaro, proprio per rispondere a questa a questa retorica diplomatica che caratterizza la comunità internazionale, con la forza della strada, con la forza del popolo, appunto. Abbiamo voluto far vedere che al di là parole vuote delle istituzioni internazionali, il popolo sa ancora quello che vuole, il popolo non accetta nessun tipo di negoziato che non sia basato su principi di giustizia, liberazione e ritorno, e che è appunto pronto a scendere in strada e a chiedere a tutto il movimento di solidarietà di accompagnarci in questa mobilitazione. Quindi l'obiettivo era appunto questo, quello di lanciare un messaggio alla comunità internazionale, chiedere che non si rimanga in silenzio, che si dica finalmente a voce alta che il popolo palestinese ha diritto di resistere a questa ingiustizia che viene perpetrata nei suoi confronti, e allo stesso tempo abbiamo voluto mandare un messaggio politico a tutti gli attori, anche palestinesi, per ricordare che la nuova generazione palestinese, nonostante l'esilio, nonostante la dispersione, nonostante la frammentazione geografica ed anche politica che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni nella nostra storia, la nuova generazione è unita, è compatta ed ha idee chiare su quello che vuole raggiungere.
Certo, anche perché purtroppo la, la nuova generazione si trova anche di fronte a, e anche forse questo è una, cioè la determinazione che vediamo nelle strade anche palestinesi, forse nasce anche proprio da questo, si trova di fronte a un grosso tradimento da parte di coloro che poi vanno all'ONU a presentarsi come i referenti della, del popolo palestinese, no? Mi riferisco ovviamente all'ANP che sicuramente in questo momento non sta sostenendo i suoi giovani, i giovani del suo popolo.
Sì, sì, diciamo che un po' tutta la leadership palestinese, tutte le varie fazioni palestinesi in questo momento sono piuttosto passive, non riescono a sostenere i giovani in questa loro richiesta di una nuova strategia che garantisca finalmente il rispetto dei diritti del popolo palestinese tutto. Diciamo che siamo consapevoli allo stesso tempo che questa che questo immobilismo politico che caratterizza tutta la scena palestinese e che ovviamente è ancora più evidente, come dicevi tu, nella leadership, diciamo, chiamiamola tra virgolette tradizionale, e quella nella leadership storica che ha negoziato, che ha trattato, che ha tentato appunto di rappresentare il popolo palestinese fino ad oggi, diciamo che siamo consapevoli appunto che questo immobilismo è conseguenza di scelte politiche sbagliate. Mi riferisco ovviamente prima di tutto agli accordi di Oslo, che hanno creato un sistema politico, economico, sociale che ha reso appunto le istituzioni palestinesi stesse uno strumento nelle mani della dell'occupante, nelle mani delle autorità sioniste appunto. Quindi siamo consapevoli che questo immobilismo e anche questa presa di posizione spesso non solo passiva, ma a volte anche, anzi non a volte, molto spesso, se non quasi sempre ultimamente, deleteria della leadership palestinese, appunto l'ha costretta in un rapporto di dipendenza neocoloniale che ovviamente distrugge e sta tentando di distruggere ogni tipo di sforzo popolare, di organizzazione di massa. Quindi di fronte a questa crisi, di fronte a questa impasse, pensiamo che come nuova generazione sia nostro dovere cercare di riprendere un po' in mano la situazione, cercare di giocare un ruolo che sia un pochino più effettivo. Chiaramente questo non è facile perché appunto, come dicevo prima, siamo molto limitati anche dalla dispersione geografica, ma siamo in ogni caso pronti a rivendicare i nostri diritti, a rivendicare il nostro diritto ad essere parte della lotta e a condurre la lotta basandola su quelli che sono stati i principi storici della nostra causa principi che però sono stati poi appunto dimenticati, offuscati completamente dalla nuova fase politica diplomatica che ha caratterizzato gli ultimi 30 anni, come dicevo prima, appunto in particolare gli accordi di Oslo e tutto quello che ne è seguito.
Certo, anche perché poi proprio come diciamo esuli purtroppo, no? Come profughi, il tentativo anche da parte della leadership legata soprattutto insomma all'ANP, quindi penso insomma a Fatah, negare questo diritto di ritornare appunto alla propria terra è un aspetto che insomma su cui è stato molto puntato, anche proprio forse per non far entrare nel dibattito politico che riguarda la Palestina chi purtroppo è fuori, non certo per scelta sua.
Certo, sì, assolutamente. uno degli errori imperdonabili che è stato fatto negli ultimi anni, in tutto il processo, in tutto il negoziato che ha portato appunto agli accordi di Oslo, che ha seguito poi gli accordi di Oslo su questa stessa linea di state building, diciamo, dell'autorità palestinese nei territori occupati, appunto, dicevo, uno degli errori più ingiustificabili e imperdonabili è proprio quello di aver accettato di rimandare qualsiasi discussione sui profughi palestinesi, sul diritto al ritorno dei profughi palestinesi, e quindi facilitando in questo modo il piano sionista di accantonare completamente uno dei pilastri più importanti della nostra lotta, che è appunto quello del diritto al ritorno, uno dei punti che vanno risolti per cercare, per poter parlare di una qualsiasi soluzione della causa palestinese. Quindi assolutamente questa nostra decisione di indire una mobilitazione che riposizioni al centro del discorso il diritto al ritorno e il ruolo della diaspora, insomma, palestinese, deriva proprio da questo, dal voler dire non c'è soluzione che non comprenda, che non si basi su un riconoscimento totale e incondizionato del diritto al ritorno di tutti i palestinesi che sono costretti all'esilio, appunto.
Tra l'altro, quello che secondo me è anche molto importante è il fatto che la vostra, appunto, la presenza, insomma, in tutte dei palestinesi, in tantissime, oltre che paesi della zona, ovviamente anche in altri stati, dimostra anche quanto la Palestina non possa essere vista come un fungo nel mondo, no? Ma è inserita all'interno di una serie di contraddizioni che vediamo in questo periodo esplodere a livello, appunto, di spinte imperialiste nel Medio Oriente fortissimo. Quindi secondo me, insomma, anche la vostra mobilitazione ricolloca giustamente la Palestina all'interno di un quadro di tendenza alla guerra che purtroppo si sta concretizzando, visto anche il peggioramento della fase economica, ovviamente.
Assolutamente, sì, assolutamente. Ovviamente, come dicevi tu, la questione palestinese non può essere disconnessa da quello che è un contesto molto più complesso a livello internazionale e in particolare a livello regionale. Quindi nella regione araba abbiamo denunciato più volte l'immobilismo della leadership palestinese, anche in questo senso, l'incapacità di saper costruire di saper interpretare questa nuova fase storica che si era aperta appunto con le cosiddette rivoluzioni arabe iniziate ben 4 anni fa, e quindi di non saper sfruttare i nuovi segnali che venivano lanciati nella regione dalle popolazioni che erano scese in piazza e che chiedevano un cambiamento comunque radicale all'interno di paesi e quindi poi appunto del sistema neocoloniale tutto della regione araba. Avremmo voluto, ci saremmo aspettati che un movimento rivoluzionario come è stato storicamente quello del movimento appunto per la liberazione della Palestina, ci saremmo aspettati e abbiamo auspicato un ruolo più attivo da protagonista, così come è stato appunto negli anni 60 e negli anni 70. Questo non si è verificato e ha soltanto in un qualche modo sottolineato l'incapacità appunto di questa leadership di farsi portavoce delle esigenze del popolo palestinese, come dicevi tu, disperso in tutta la regione soprattutto e poi ovviamente in tutto il mondo di fatto. Quindi assolutamente, sono assolutamente d'accordo con l'analisi che facevi tu.
Senti, quindi sì, sicuramente appunto anche questa mobilitazione che state sviluppando si inserisce appunto anche in questo contesto e acquista anche appunto maggiore rilievo proprio nel fatto che sappiamo bene che insomma la resistenza palestinese ha rappresentato da sempre, rappresenta per tutti i popoli un esempio di resistenza e di determinazione contro i piani imperialisti e coloniali. Quindi penso che in questo momento in cui evidentemente la guerra lambisce sempre di più anche l'Europa, parlando da noi che trasmettiamo da qui, ma che vede purtroppo insomma anche il lato peggiore nella situazione in Siria, per esempio in Iraq, sostenere la lotta popolare contro l'occupante diventa ancora più insomma significativo. Quindi penso sia anche un contesto importante insomma per portare avanti questa mobilitazione.
Sì, sì, infatti siamo assolutamente consapevoli di questo, del significato ben più ampio che questa nostra mobilitazione ha. Siamo anche consapevoli dei limiti che ci si presentano davanti. Come ti dicevo prima, appunto, non è facilissimo organizzarsi in maniera concreta
certo.
Con insomma con una situazione geografica non favorevole, però pensiamo che comunque dobbiamo fare lo sforzo di andare avanti, di provare almeno e di mandare un segnale forte, di far sentire la nostra voce. Quindi siamo anche abbastanza insomma soddisfatti del risultato. Ora ovviamente aspetteremo il 29 per vedere bene quante realtà effettivamente riusciranno a mobilitarsi, però finora, considerando anche il momento di crisi abbastanza profondo in Europa, siamo soddisfatti del fatto che comunque si è riusciti a mantenere degli eventi, delle iniziative. Ci sono ovviamente eventi e iniziative di tipo diverso, ognuno si è organizzato in base alle tipologie tipiche delle mobilitazioni e dell'attivismo sul territorio. Quindi per esempio in Italia ci saranno alcune manifestazioni in varie città, in date diverse, in altri paesi ci saranno conferenze, in altri paesi ancora ci saranno eventi diciamo di stampo più culturale, identitario sit-in, oppure insomma iniziative che si sposano meglio diciamo con la realtà del territorio.
Certo.
Però ecco, per esempio il fatto stesso che ci sarà per esempio un'iniziativa a Parigi, per dirti, non è stata una cosa così scontata,
è notevole.
Giorni, quindi sì, infatti siamo contenti di vedere che comunque la volontà di portare avanti un'iniziativa del genere e lanciare un messaggio che rivendichi di nuovo dei principi che sembrano essere stati dimenticati nella regione e appunto, come dicevo, in particolare in Palestina, visto appunto gli sviluppi di questi ultimi due mesi, e quindi riproponga nuovamente una discussione che si basi sui principi che ti dicevo prima di giustizia, liberazione e ritorno, pensiamo insomma che sia comunque un buon risultato. Si sono mobilitati parecchi paesi in Sud America, in Cile, in Brasile, in Venezuela, in Costa Rica, si stanno attivando appunto rispondendo a questa chiamata dei giovani palestinesi nel mondo. E ovviamente questa iniziativa è stata anche coordinata con gruppi di giovani all'interno della Palestina tutta, quindi con dei gruppi di giovani palestinesi nella Palestina del 48, di giovani palestinesi appunto a Nablus, a Ramallah o comunque nei territori occupati. In Libano siamo abbastanza diciamo soddisfatti di poter dire che a Burj el Batashne, nonostante l'attentato di due settimane fa, i giovani stiano comunque organizzando un'iniziativa per rispondere a questo appello all'interno del campo, che ci sarà appunto l'8 di dicembre, non il 29 ma l'8 di dicembre, sarà posticipata di una settimana in occasione dell'anniversario della prima intifada. E poi appunto sì, ovviamente in molti paesi d'Europa si stanno anche mobilitando, in Italia svariate città, quindi speriamo appunto di riuscire a mandare un segnale un pochino più netto, ecco, non pensiamo che questo cambierà le cose, siamo realisti di fatto, però
è una tappa.
Esatto, è una tappa importante anche per ridare un po' di fiducia, per ricaricare diciamo un po' le batterie anche appunto di chi finora non ha saputo dove guardare, soprattutto fuori dalla Palestina, soprattutto per le nuove generazioni palestinesi che sono cresciuti fuori dal contesto palestinese, che non sono potuti, che non sono a diretto contatto con la realtà sul territorio palestinese, diciamo che abbiamo faticato un po' a trovare punti di riferimento, anzi a crearci proprio dei punti di riferimento, quindi questa ci sembra una tappa importante per dimostrare che di fatto questo percorso sta andando avanti bene, siamo in grado di coordinarci, siamo in grado di rielaborare delle nuove strategie, una nuova visione che sta riunificando il nostro popolo, sta riunificando la nostra generazione nonostante le diversità e nonostante le distanze.
Perfetto, allora direi che assolutamente insomma rilanciamo questo momento anche a Padova, nel nostro piccolo cercheremo il 1° di dicembre appunto di fare una iniziativa, un presidio proprio in zona universitaria, proprio anche per sviluppare insomma il dibattito con i giovani e per portare tra i giovani una lotta che vede protagonisti tantissimi appunto giovani. Questa è la cosa che caratterizza anche, no, questo, anche l'intifada che si sta sviluppando, quindi insomma.
Esatto, sì.
Bene, quindi dimmi.
No, dicevo, è una cosa molto importante anche per chi sta in Palestina e porta avanti questa nuova resistenza, quindi è importante far vedere che ci siamo sia come palestinesi della diaspora sia come movimento di solidarietà ovviamente e un movimento internazionalista diciamo.
Assolutamente.
Quindi bocca al lupo anche per il presidio di Padova, grazie ragazzi.
No, assolutamente, anzi guarda, sicuramente poi insomma continueremo ad aggiornare i nostri ascoltatori anche rispetto alle varie iniziative che saranno messe in campo nei prossimi giorni sia in Italia ma anche insomma quando poi voi ci racconterete un po' raccogliendo in giro quello che si è sviluppato, insomma sarà sicuramente importante insomma ribadirlo, ha un senso di unità in un momento in cui di unità ce n'è bisogno. Tra gli sfruttati.
Esattamente.
Ti ringrazio ancora tantissimo, se non hai altre cose da dirci.
No, grazie mille tantissimo.
Perfetto.
La voce adesso va e viene. Quindi.
Sì, perché abbiamo i soliti problemi tecnici che dicevamo prima che
ma ce l'abbiamo fatta. Comunque ce l'abbiamo fatta, l'intervista l'abbiamo fatta.
È andata più che bene, infatti, va benissimo.
Benissimo, allora Miriam, grazie, ci risentiamo prossimamente. Sai che ogni volta i nostri microfoni sono a tua disposizione.
Grazie davvero, grazie, uno spazio veramente, veramente importante, grazie davvero.
Un abbraccio a tutti i compagni,
ciao,
lì da voi.
Grazie, ciao anche a voi, ciao.
Ciao. Eccoci nuovamente in diretta, stranamente anche in diretta perché ovviamente come avranno notato i nostri ascoltatori i problemi tecnici quest'oggi sono veramente costanti e continui, ma siamo riusciti per fortuna a fare l'intervista a Miriam, a fare l'intervista a Larissa, per cui insomma le cose principali, cioè dare voce a chi sul campo insomma lotta e porta avanti la mobilitazione delle masse contro l'imperialismo, siamo riusciti a farlo nonostante ci boicottino, maledetti. Va bene, detto questo, passiamo a vediamo se riusciamo a fare l'ultima intervista di quest'oggi. Oggi praticamente tutti gli articoli che avevamo preparato per essere letti non so se non ne leggiamo neanche uno perché E comunque, insomma, cerchiamo di appunto almeno fare la cosa principale, cioè fare i collegamenti e dare voce alle lotte. Allora, direi che quindi proviamo adesso a collegarci con invece Bassano del Grappa, in particolare dalla Giordana del Bassano del Grappa, giusto per ritornare sul locale, dove presso l'associazione Chiodo Scaccia Chiodo venerdì è prevista un'iniziativa con i profughi appunto di Ventimiglia, nel senso che sono allocati lì momentaneamente, proprio per dare anche una visione, insomma, di quello che è il prodotto, un altro dei prodotti della guerra, oltre che le bombe, i massacri sui territori finiti nel mirino dell'imperialismo, ovviamente anche la fuga da parte di molti dai bombardamenti, che poi appunto sbarcano, se riescono, sulla nostra penisola, per cercare anche magari di non rimanere in Italia, visto anche la situazione poco simpatica italiana, e magari collegarsi con altri familiari in giro per i vari paesi europei, e quindi insomma anche seguire la loro lotta rispetto alla possibilità di muoversi e di insomma far pagare il conto anche agli imperialisti del massacro, della distruzione che portano nei loro paesi di origine, è importante. Anche proprio perché oggi, tra l'altro, ricordiamo che è il secondo giorno di vertice NATO a Firenze. Ieri c'è stata manifestazione a Firenze che ha visto insomma moltissimi partecipanti, in una città blindata sotto ovviamente il controllo di tutti quanti volessero fare allenamento di spionaggio dei paesi internazionali, e quindi insomma vediamo che la guerra è sempre più anche in casa, sotto le nostre finestre, non si può non guardarla negli occhi e mobilitarsi contro di essa. Detto questo, facciamo il tentativo di chiamata e con un compagno appunto dell'associazione Chiodo Scaccia Chiodo, quindi cerchiamo di scusarci con i nostri ascoltatori, state un attimo ancora in compagnia della nostra musica e cerchiamo insomma di sentire un po'.
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, oggi è il 26 di novembre e ci sono un mucchio di problemi, ma noi ci proviamo lo stesso. Infatti siamo, come dicevamo, annunciavamo prima, in collegamento con un compagno di Bassano dell'associazione culturale Chiodo Schiaccia Chiodo, che appunto domani organizzerà un'iniziativa come ospite fondamentalmente il presidio No Border di Ventimiglia. Quindi intanto ciao, grazie per il collegamento.
Ciao, ciao a tutti. Insomma,
e se vuoi dirci un po' appunto dell'iniziativa di domani.
Allora sì, come vi ho introdotto, noi domani sera organizziamo questa iniziativa appunto con ospite i No Borders di Ventimiglia, fondamentalmente perché visto che il problema di immigrazione è un po' sulla bocca di tutti, un po' visto problema come dai più, insomma, ha visto come una problematica da risolvere. In realtà noi vogliamo dare, attraverso il chiamare tra virgolette un presidio come quello di No Borders, che ha vissuto una questione insomma spinosa direttamente addirittura assieme proprio agli immigrati, e volevamo appunto chiamare con loro perché per riuscire a dare uno spunto tra virgolette di riflessione in più o di spunti di riflessione rispetto alla questione. Non volevamo fare tanti proclami o dare una soluzione, anche perché è anche complicato, insomma, però sicuramente dare degli spunti di riflessione abbiamo giudicato fosse necessario, e quindi appunto per questo abbiamo chiamato loro per presentarci la loro esperienza e anche per intraprendere magari un dibattito su quello che è stato la loro esperienza e su quello che sono le varie sfaccettature del problema immigrazione, del discorso di immigrazione, insomma.
Ma quindi chi è che parteciperà esattamente domani, sia degli immigrati che dei compagni hanno...
Credo che niente, solo i compagni del presidio No Border. Adesso non sappiamo in realtà se riescono a portare su qualche immigrato, speriamo di sì in realtà, però per ora sappiamo che sono due o tre compagni del presidio.
Anche perché poi nella zona del Vicentino, tra l'altro, ci sono stati, cioè sono stati anche purtroppo portati molti profughi che non hanno certo trovato una buona accoglienza. Come...
No, sì, soprattutto sul Vicentino, soprattutto con la questione di Schio. Infatti anche stasera c'è un'iniziativa a Schio, sempre con i compagni di No Border di Ventimiglia, appunto, che rilancerà anche a quello che è stata proprio la situazione lì. Dopo qui a Bassano abbiamo avuto un piccolo caso che già solo il nominare, il fatto di arrivare a 7-8 credo profughi su un quartiere, qui c'è già stata una mobilitazione in attimo del comitato, che ha inviato lettere, insomma, già questo ti fa capire insomma come è sentita la cosa.
Le fanfare reazionarie hanno iniziato subito a suonare, come purtroppo
infatti
abbiamo visto anche in tanti altri paesi, soprattutto
come anche nel Trevigiano, anche cos'era qua, esatto, già a giugno, col discorso insomma dei paesi.
Sì, anche infatti così gravi. Sì,
appunto, tra l'altro.
No, quindi è sicuramente un'iniziativa che invece cercherà di riportare il dibattito sulla solidarietà, che giustamente tra sfruttati è importante ricostruire, perché poi chi fa la guerra nei paesi d'origine di questi giovani che arrivano sono gli stessi che poi ci sfruttano nelle fabbriche qua e nei posti di lavoro, quindi insomma,
esatto,
assolutamente. Importante invece.
Dopo...
No, dimmi. No, dimmi pure.
No, che appunto partendo da questo presupposto volevamo insomma anche capire un attimo anche tipo la composizione degli immigrati che si sono trovati lì, anche perché ad esempio erano arrivati lì in quella situazione, perché si sono decisi a mobilitarsi in quel modo lì, e anche ad esempio la reazione che hanno avuto verso il presidio, oltre verso gli immigrati, tutte insomma la popolazione del luogo, anche quello è uno spunto per capire insomma, o insomma approcciare anche in modo diverso quello che è quel discorso dell'immigrazione.
Assolutamente. Senti, bene, ti ringraziamo tantissimo per insomma esserti collegato. Ribadiamo qual è l'appuntamento per domani.
Allora, praticamente alle ore 21 qua in sede nostra associazione a Bassano del Grappa in via Marchesane 81, Questo incontro col presidio permanente non bordi si mette in miglia.
Perfetto.
Alle ore 21.
Alle ore 21, benissimo.
Esatto.
Quindi mi raccomando a tutti i nostri ascoltatori partecipare e insomma aprire momenti di discussione, di solidarietà insomma sull'argomento della combattere la guerra che arriva a distruggere le vite nei paesi d'origine di questi rifugiati e nella nostra, anche visto la presenza della NATO. Oggi
e contro tutte le derive reazionarie invece che partono esatto. Poi ogni qualvolta, soprattutto adesso dopo Parigi, è ancora più importante sicuramente parlare di qual è la verità dei fatti. Quindi insomma esatto. Sarà sicuramente molto un'iniziativa molto interessante, quindi invitiamo tutti a partecipare. Ci sei?
Sì, no, ho perso un attimo la linea.
Okay.
Invitiamo sicuramente tutti e ringraziamo voi di redazione per la possibilità di averci dato questo spazio per pubblicizzarlo. Insomma.
I nostri microfoni sono sempre aperti, quindi sapete che ogni qualvolta avete bisogno di fare un intervento, di pubblicizzare un'iniziativa, noi siamo qua.
Certo, va bene.
Un abbraccio a tutti i compagni e buona iniziativa allora.
Altrettanto, grazie mille.